Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E buonasera a tutti con la consueta puntata di Memoria Esistente. Oggi, mercoledì 9 novembre 2016, abbiamo finito la volta scorsa di leggere le avventure resistenziali, la storia resistenziale, anzi scusate, non le avventure, di Enrico Martini, detto Mauri, nome di battaglia Mauri, comandante delle formazioni nel Piemonte. Abbiamo sentito nelle valli, nelle varie valli, Val Meduagna, Val Casotto e tutte quelle valli dove la lotta partigiana in Piemonte fu aspra e cruenta contro le truppe tedesche che intendevano tenere aperte le vie con il fronte francese. Questa volta invece inizieremo un altro libro, questa volta di Pietro Bonocco, di Piero Bonotto in edizione Istresco, I banditi dell'Archeson, ricordi di un partigiano del Grappa. Quindi parliamo di queste avventure, di questi ragazzi che combatterono sul massiccio del Grappa, dove ben sappiamo purtroppo che nel settembre del 1944 ci fu uno dei più grossi rastrellamenti nazifascisti e costò la vita a più di 600 partigiani tra impiccati, fucilati e caduti in combattimento. Quindi noi diamo voce anche a tutti i libri che io riesco a trovare e fortunatamente, per fortuna, riesco ancora a reperirne. Quindi iniziamo a leggere la storia di Piero Bonotto e la sua lotta partigiana in quella del massiccio del Grappa e di Pedemontana. L'inizio, un ragazzo a Feltre. Il 10 giugno 1940 non avevo ancora 16 anni e ho ascoltato l'altoparlante del cinema di Cavaso del Tomba, mio paese natio, la dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra annunciata dal Duce. Nessun entusiasmo, pur essendo cresciuto nell'ambiente fascista, figlio della lupa, balilla moschettiere. Era quell'epoca studente all'Istituto Colotti di Feltre, andavo a iscrivermi al primo anno di ragioneria. Fui preso una grande malinconia da un forte presentimento di lutti e rovine per la nostra Italia, per il mio paese. Mussolini aveva stretto un patto d'acciaio con la Germania di Hitler. Mussolini era rimasto abbagliato alla guerra lampo dei tedeschi e aveva trascinato anche l'Italia in guerra, illudendosi di facili spartizioni di territori e di bottini, di facili vittorie, ignorando che erano state aggredite nazioni pressoché inermi, dimenticando la potenza dell'Inghilterra, l'immensità della Russia e l'inesauribile forza economica degli Stati Uniti, dimenticando anche l'esercito italiano, armato ancora con materiale per lo più risalente alla guerra 15-18, era privo di necessarie scorte strategiche di combustibili e materie prime e avrebbe dovuto confrontarsi con eserciti moderni, stupendamente armati ed equipaggiati con quello inglese e russo. Il 25 luglio del 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, sotto l'influenza degli errori commessi che stava portando l'Italia alla completa rovina, votò contro Mussolini, che fu deposto, arrestato, imprigionato e poi liberato per ordine di Hitler. Venne fondata la Repubblica Sociale Italiana e questo avvenimento fu gravissimo per l'Italia. Era l'inizio della guerra civile, oltre che della guerra contro l'invasore tedesco. Con la RSI cominciarono i bandi di reclutamento, con la decisione di continuare ancora una guerra già perduta a fianco alla Germania, solo per salvaguardare il più possibile il potere fascista, anche se l'Italia, con le sue industrie distrutte, l'esercito allo sbando, senza aeroplani e senza flotta, non poteva opporre più nessuna valida resistenza. Questa decisione fu presa infischiando le città bombardate e le innumerevoli vittime che il conflitto aveva già causato. La maggior parte dei giovani non rispose a quei bandi, chi si nascose, chi invece andò a unirsi ai primi nuclei antifascisti che si ritrovarono in montagna per combattere i tedeschi e i fascisti loro alleati. A Cavaso, subito dopo la 1943, ci furono le prime riunioni clandestine fra antifascisti, giovani sfuggiti tedeschi e giovani che, come me, pur non avendo ancora alcun obbligo di leva, nutrivano quegli ideali di libertà e giustizia che la dittatura fascista per 20 anni aveva soppresso. La dittatura fascista ci aveva portato alla rovina, la dittatura fascista doveva essere combattuta. Ricordo i primi incontri del cimitero di notte, c'erano con me Angelo Bonotto, Aldo Campagna, Paolazzo, Giovanni Marin, Pietro Boito, Ferruccio Silvio e Luigi Salvestro, Luis Carretta e altri. A Feltre io ero già entrato in contatto con il Comitato di Liberazione Feltrino e per parecchio tempo tenni il collegamento fra il Comitato e i Patrioti di Cavaso, facendo anche incontrare a Feltre e precisamente al Caffè Mimiola il nostro silicon esponente di resistenza feltrina. Di essi ricordo Diogene Tisotto, Doriguzzi, Dino De Toffoli, Marietta Del Fabero, Rossi, Giancarlo Zadra, che è stato presidente ampio a Feltre, Puccitta, Tassel, Gino Possiedi e altri. Qualche tempo prima mi ero trovato in tasca un volantino con il quale venivo arruolato nell'organizzazione con l'invito di distruggere per la sicurezza di tutti il foglio dopo averlo letto. Non ebbi il coraggio di farlo, era troppo importante per me. L'ho sempre conservato, seppure con grave rischio, lo allego a queste mie memorie. In quel periodo, 43-44, frequentavo l'ultimo anno di ragioneria, ero a pensione all'albergo Cavallino di Feltre e dividevo la camera con il figlio della signora Placida, Pierino Masocco, mio compagno di classe e mio amico, amicizia che dura tuttora, come del resto con Ennio Rocca, Franco Gesiotto, Giovanni Sacchetta, Elio Zovi, Lando Dalle Mule, Mario Zanella, Luciano Pellegrini, Umberto Crema, Vilmo Zardin, Walter Sanzova, Giulio Tisotte, Gino Possiedi, la casa del quale fu per tutto il periodo trascorso a Feltre la mia seconda casa. Le azioni portate a termine del Feltrino si compivano sempre di notte, si affiggevano manifesti, si disarmavano pattuglie tedesche isolate per procurarci le armi. Alcune di queste le portavo a Cavaso quando al sabato tornavo dai miei genitori. Il tragitto lo facevo in treno fino a Pederobbe e poi fino a Cavaso, quasi sempre in bicicletta. In treno a volte la pistola la mettevo tra i libri nella cartella di una mia amica, Milena Turro di Pederoba, studentessa anche lei a Feltre, oppure facevo un pacchetto e lo ponevo sotto il sedile della carrozza, però distante dal mio. In treno c'erano sempre qualche poliziotto o qualche tedesco. Una volta ricevemmo l'ordine di penetrare nella casa del fascio per cercare degli elenchi e documenti che interessavano al CLN. Andiamo in 4 o 5, però a penetrare è fabbricato da solo, dopo aver scavalcato il muro di cinta. E mentre lo vistavo fra i cassetti, sentì delle persone salire le scale. I ragazzi che erano rimasti fuori di guardia non avevano avuto il tempo di avvertirmi. I fascisti avevano una riunione, guai se ne avessero scoperto, era notte fonda, le strade erano illuminate e per non farmi sorprendere uscii da una finestra e rimasi appollaiato su un cornicione. Non potevo saltare giù, era troppo alto e vi rimasi una buona ora, fino a quando i fascisti se ne andarono. Al Cavallino mi trovo bene perché c'era Pierino, però non era libero nei movimenti, rientrando spesso tardi dovevo continuamente trovare delle scuse, specialmente con la signora Placida, che mi considerava un po'. Testo al bar della Laura, una donna molto distinta di uno dei miei compagni, Sandro Puccitta. Era un pomeriggio, stava studiando nella mia camera, di solito studiava notte fonda al ritorno delle azioni, e Sandro mi venne a trovare perché aveva saputo che la notte precedente avevo preso a un tedesco una bellissima pistola e aveva curiosità di vederla. Io ero assorto nel mio studio, l'anno scolastico stava per concludersi e dovevo assolutamente essere promosso, sapevo che il giorno dopo sarei stato interrogato. Senza badargli più di tanto, con la mano gli indicai dove l'avevo riposta. La pistola non aveva il colpo in canna, ma nel caricatore erano inseriti 8 colpi, egli inavvertitamente l'armò e premette il grilletto, puntandola verso di me. Non successe nulla, solo il clic del percussore. Egli azionò nuovamente il carrello e l'estrattore fece cadere a terra la pallottola inesplosa. In quel momento intuì cosa era successo. Cosa stai facendo? Sei impazzito. Lui era bianco come un cencio. Se il colpo fosse partito mi avrebbe ucciso, lui stesso lo sarebbe stato perché nel bar sottostante c'erano dei tedeschi che allo sparo certamente sarebbero accorsi. Tanto per dire il destino. L'indomani siamo andati lungo il torrente Sona per provare l'arba. Abbiamo inserito il proiettile in esploso e la pistola fece fuoco. Fra le azioni compiute a Feltre e che maggiormente ricordo, una alla cortile dell'albergo Tre Corone assieme a Tassel. Avevamo ricevuto l'ordine di far deragliare un treno carico di materiale bellico. Alla spicciolata ci eravamo riuniti al caffè Mimiola. Ricordo che entrarono anche due poliziotti della gendarmeria tedesca, quelli con la mezzaluna sul petto. Guai se avessero fatto una perquisizione, noi imbottiti di armi esplosivo. Quando arrivò il controordine, l'azione non l'aveva più fatta. Eravamo in 6 o 7, fra gli altri Tassel, Puccita e Toffolo e io. Tassel, vedendo la delusione nel volto di qualcuno di noi, disse di aver visto arrivare nel cortile dell'albergo Tre Corone un camion tedesco carico di materiale da guerra. Esclamò: lo facciamo saltare. Ci inconsultammo, ci fu qualcuno contrario, anche perché il comitato avrebbe potuto disapprovare. Certo che la voglia di agire era grande. Avevamo sognato l'azione della ferrovia da giorni, eravamo armati e avevamo l'esplosivo, il plastico. I tedeschi la facevano sempre più da padroni, si doveva fare qualcosa. Anche De Toffoli era titubante, ma alla fine si decise che l'azione si doveva fare, era troppo una buona occasione. Inoltre non si poteva deludere l'entusiasmo di Tassel, così l'azione venne eseguita da noi due. Puccita mi offrì anche la sua pistola, che rifiutai. Ero già sufficientemente armato. Ci tirammo sul barro del cappotto, era un inverno del 43, per non farci riconoscere e impugniamo le pistole. Avevo conosciuto Tassel, al fianco del quale in quel momento andavo a rischiare la vita, qualche anno prima, in una strana circostanza. Io ero alle commerciali, lui alle industriali, e fra le due scuole c'è sempre stato dell'antagonismo, specialmente quando si trattava di fare gare ginni, che successe che un giorno, all'uscita della palestra, tra il nostro gruppo e un gruppo degli industriali nacque una discussione che finì a cazzotti. Ricordo che tra i nostri c'era Palminteri, un colosso, quando ne prendeva uno se lo metteva in spalla e delicatamente lo calava in un fosso lì vicino. Improvvisamente, e non so per quale ragione, tutti si fermarono. Tutti si fermarono e lasciarono che la contessa venisse decisa da Tassel e da me. Non ricordo se vinse io o lui, di conseguenza le commerciali e le industriali, solo che eravamo tutti e due ben provati e con parecchi lividi, e da quel giorno diventammo grandi amici. Pistola in pugno entrammo nel cortile dell'albergo, il camion era lì, possente e stracarico. Tassel, più esperto di me nel maneggiare esplosivi, con la carica, io con la pistola spianata stavo attento a sventare eventuali sorprese. Dato fuoco era appena arrivato un treno, fuggite pericolo. Di corsa facemmo un tratto di strada assieme, poi ci dividemmo, lui verso la Zuecca, io dopo un largo giro rientrai alla pensione. Nel bar c'erano dei tedeschi allarmati per lo scoppio che avevano udito. Tra l'albergo Tre Corone e il bar dove alloggiavo io saranno siano 200 metri. Io salì in camera a nascondere armi esplosive, ritornai stando alla larga alle Tre Corone per tenermi conto esatto dell'azione. C'era un gran parapiglia, ordini concitati, un grande accordo di soldati, il camion distrutto. Mi allontanai subito inosservato, felice di aver inferto quel colpo al nemico. Al mattino non c'era più segno di quanto avvenuto, i tedeschi avevano fatto sparire ogni traccia. In quel periodo a Felti stava aprendo la galleria sotto il colle della città vecchia, galleria che sarebbe servita anche come rifugio antiaereo e da Campo Giorgio portava via 20 settembre. Naturalmente si lavorava anche di notte ed era un seguirsi di scoppi e di mine. Una notte uno di questi scoppi, con le sue vibrazioni, fece cadere l'intonaco del soffitto della mia camera. Soffitto che cade in parte sul mio letto mentre dormivo, investendomi in pieno. Mi svegliai di soprassalto con tanta paura, avevo creduto che fosse saltato l'esplosivo che tenevo nel sottofondo dell'armadio. Il comitato a un certo momento decise di eliminare delle spie fasciste. Con i tedeschi in casa era troppo pericoloso per la sicurezza a movimento, tra cui il segretario del fascio, un certo Lusa e poi Bolzanella. Rossi e io avremmo dovuto eliminare il segretario del fascio per una serie di circostanze, ma sicuramente anche per la nostra poca voglia di eseguire l'ordine, l'azione non si compì e ne fui molto sollevato. Il mio periodo con l'esistenza a Felte stava per finire, eravamo nella primavera del 44 e si approssimava la fine dell'anno scolastico, sarei ritornato a Cavaso e sarei salito sul grappa con quello del mio paese. Ormai però a causa della poca prudenza di qualcuno dei nostri era caduto qualche sospetto su di me. Due poliziotti in borghese un giorno vennero al bar e chiesero informazioni sul mio conto alla padrona di casa. La laurea mi difese così bene che per il momento non si fecero più vedere, tanto che potei finire l'anno scolastico e fui anche promosso. Su 13 allievi solo 7 passarono e fra i 6 bocciati c'era Lino De Bacco che aveva già la cartolina precetto in tasca. Ricordo che la nostra cena di addio alla birreria Pedavena si presentò mezzo ubriaco e voleva mettere le mani addosso al professor Privitera, secondo lui causa della bocciatura. E terminata la cena dovette accompagnare Privitera all'albergo Feltre dove alloggiava. A stento riuscì a far desistere De Bacco che ci aveva seguiti dal suo proposito. Il Colotti quell'anno aveva diplomato 7 nuovi ragionieri, nella prima inferiore eravamo partiti in 45, arrivati Gino Possiedi, Lidia Randi, Livia Giacomelli, Olga Zanetti, Luciano Pellegrini, Ennio Rocca e io. Tra i miei insegnanti c'era anche il prof Bortolo Mastel, che in seguito divenne mio vicino di casa, tuttora un carissimo amico di famiglia, scrittore di poesie, ha pubblicato diversi libri, più recente all'età di 96 anni compiuti. Avevo cominciato ad andare a scuola a Villa di Villa, vicino a Mel, perché pur essendo nato a Cavaso avevo seguito il papà che era entrato in società con Giovanni Dalla Favere, con l'ingegnere Vendrani di Feltre, ed era andato a dirigere la latteria Burrificio di Villa come socio amministratore delegato. Fu così che la nostra famiglia si trasferì nel 29 in questo paese e fi rimase fino al 39, quando per una forte crisi che investì il settore caseario, la società si sciolse. La latteria di Villa era la più importante del bellunese e aveva due punti di raccolta, uno a Feltre presso i magazzini di Dalla Favera e uno a Belluno presso la ditta Borgo. Rilevava grossissime quantità di burro grezzo in pani dalle altre latterie più piccole. A un certo momento si trovò con oltre 1000 quintali di burro fermi, pieni i suoi frigoriferi, pieni i frigoriferi della birreria Pedavena. C'erano contratti da rispettare, il burro pagato a 11 lire il chilo. A stento si riusciva a vendere a 9 lire, pur dopo aver sopportato le spese inerenti. Comunque tutti i fornitori furono pagati regolarmente. Certo che papà, classe 1809, nel 29, aveva investito nella società 100.000 lire e ne usciva nel 39 con 7.000 lire. Mio padre lasciò in provincia di Belluno un gran nome. Questo mi fu molto utile quando nel 46-47 anche iniziò l'attività di agente commerciale come lo aveva fatto nel 39-40. Attività che iniziò servendosi del treno, ma più spesso della bicicletta. Non aveva altri mezzi, con la quale dal Cavaso raggiungeva anche il Cadore, Cortina compresa. Per dare un giudizio sulla figura di mio padre, credo che dica molto il biglietto che la signora Elsa Damini, madre dei nostri cugini Ettore e Germano, il primo di quali divenne combattente e interprete degli alleati, e scrisse poi un libro di memorie di guerra. Inviò a mia madre in occasione della scomparsa di papà il 13 novembre dell'82, riposto solamente le sue parole. Gentile signora Maria, voglio accogliere insieme ai suoi figli le mie vive condoglianze per la scomparsa di Orlando. Raro esempio di uomo onesto, lavoratore buono che lascia dietro a sé rimpianto. Elsa Cadini, vedova Damini. Ella aveva avuto modo di conoscere il periodo nel quale era stata in società con suo marito Italo Damini. Trascorsi così l'infanzia a Villa di Villa, dove frequentai le quattro classi elementari. Maestra alla quale fui molto affezionata, signora Albina De Guzzo, compagni di scuola, Flavio Dall'Asen, Renzo Casette, fattosi poi prete, Iole Burtette, Elvira, nipote del parroco del paese, e un certo Nerino Aldo, Aldo Potrecca, la quinta la frequentai a Mel, a Villa non c'era, qui ebbi per compagno Gianfranco Orsini, futuro parlamentare. Il tragitto a Villa a Mel naturalmente lo facevo sempre a piedi, anche d'inverno, talvolta movimentato dalle zuffe con quelle di Tricchiana. Tricchiana è un paese del bellunese che io voglio qui ricordare, di dove nacque Clementina Tina Merlin, per quelli che l'hanno conosciuta così, staffetta partigiana delle Brigate Garibaldi, con marito commissario politico che fu la giornalista dell'Unità, che attaccò duramente la Sade durante la costruzione di quell'infame diga che poi passò sotto il nome della diga del Vajonte. Quindi vogliamo ricordare Tricchiana non solo per le zuffe giovanili di Piero, ma anche per la dove paese di questa grande compagna militante, combattente, che si schierò sempre per difendere i poveri, i deboli, dagli infami capitalisti, che come vide dopo aver battuto contro questa maledetta diga che provocò più di 2000 morti, praticamente furono tutti assolti. Rammento Villa di Villa con grande nostalgia. A quei luoghi, a mio fratello, sono legati tutti i ricordi della mia giovinezza. Le prime sciate, gli sci fatti in casa da Gino Sperandio, dipendente di papà, e come bastoncini da manici di scopa. Le piste erano il Pecolò sotto la latteria e poi da Bernardi. Ricordo le corse in bicicletta, le corse con il nostro cane lupo Norge, lungo il Terche, le passeggiate con Dea e Clori, le figlie della mia maestra, sull'altura del Colette. E di domenica anche fino a Lentiai, le camminate con i miei genitori al di là del Terche per andare dalla Genoveffa, una contadina madre dei miei compagni di giochi Francesco e Delfina, o dalla Giovanna Facchin, madre di Gilda e Emma. Quest'ultima era con noi in latteria e aiutava la mamma nelle faccende domestiche. Gilda e Emma ci sono sempre state molto affezionate. Con loro mantengo ancora buoni rapporti, ci telefoniamo spesso, ogni tanto vado anche a trovarle assieme a mia moglie Rita, ricordo i tempi passati. Ricordo anche le prime nuotate nei fondoni del Terche, oltre che al Terche si andava anche sul Piave, dove una volta per poco non annegai. Per dimostrare coraggio era uso attraversare il fiume, allora c'era molta più acqua e l'acqua scorreva veloce tra le sponde. Nirio, Elio, fratelli De Clori, Elio Tacchini, dipendenti di papà e mio fratello, erano già entrati in acqua. Mi affrettai anch'io a gettarmi in acqua per non stare troppo indietro, ma a metà vedevo gli altri che stavano ormai quasi giungendo la riva opposta e le forze cominciarono a mancarmi, ero il più piccolo della compagnia. Provai a mettere giù i piedi per riposarmi un attimo, non toccai il fondo, allora ripresi a nuotare, cercando di star calmo, e per altre due volte tentai di toccare il fondo con i piedi, ma sempre inutilmente. A gran fatica raggiunsi la riva opposta, circa un chilometro più a sud, trascinato la corrente molto forte. In quegli anni veniva molta neve e restava per le strade di mesi. Il mezzo di trasporto anche per portare le tame nei campi era la slitta, la mussa. Io e i miei compagni passavamo specialmente la domenica dei bellissimi pomeriggi con lo slittino agli Ezzol, il percorso più bello sui rotoli ghiacciati era da Tiago fino al Ter che passò dietro la latteria. Mio fratello Angelo, di carattere irrequieto e ribelle, poco si adattava alla disciplina, infatti anche come studente al Colotti diede parecchie preoccupazioni a papà, che spesso veniva convocato al preside per le continue subordinazioni del figlio. Tanto è vero che a un certo momento dovette metterlo in collegio, precisamente al Balbi e Valieri di Piave di Soligo. Andavamo a trovarlo di domenica con la scrittura in C4, la mamma a mio fratello portava sempre i ben di Dio, ma ogni volta il distacco era sempre molto doloroso. Angelo scriveva sempre lettere disperate a casa dicendo che aveva preferito fare il contadino, una volta scappò persino dal collegio. Pur cambiando ogni anno l'indirizzo degli studi non se ne fece nulla, a un certo momento preferì andare a Torino con gli zii Armando e Armida. Lo zio gli trovò un posto alla SIP, una società elettrica piemontese, come impiegato, ma neppure qui si trova bene. Poi venne la guerra e lui, classe 91, venne richiamato nel 42, ma sopportò la disciplina militare. Si trovava accampato all'ippodromo San Siro di Milano per insubordinazione, è stato punito con giorni di rigore rapporto a zero. Per ottenere un congedo per malattia mangiava sabbia e limoni. Scrisse una lettera disperata, capimmo che la cosa era seria e prese il treno da lui. Arrivato a Milano mi trovai esposto anche a bombardamento, la città era spesso fatta a segno di attacchi aerei e mi presentai al comando di ottenere un ufficiale di buon cuore che venisse liberato dalla camera di punizione. Mi si gettò tra le braccia, rapato con le scarpe senza lacci e i pantaloni senza cinghia. L'ufficiale mi disse che era una notte stato colpito il castello Sforzesco e che Angelo si era prodigato con grande coraggio per porre in salvo quanto era possibile, ma che purtroppo era insofferente a ogni disciplina e che aveva dovuto punirlo. Mi fu concesso di stare con lui qualche giorno e anche di dormire con lui insieme agli altri soldati per terra, sulla paglia. Quando lo vidi più sereno era pacificato e mi tornai a Cavaso. Terminate le elementari, papà mi iscrisse all'istituto tecnico commerciale Colotti di Feltre, che per andarci a volte approfittava di Angelo Cattuzzo, che era di Cavaso, e che essendo autista della latteria doveva recarsi in stazione a Busche. Ma quasi sempre pioggia al sole ci andavo in bicicletta. Uno dei miei compagni di strada, un ragazzo di allora come me, Leo Zovi di Zermen, che poi doveva diventare segretario della provincia, mi ricordò tempo fa di una volta che ritorno a scuola sotto la pioggia in bicicletta e con gli ombrelli, per poco non finimmo sotto un camion. Quando la società della latteria si sciolse, noi ritornammo a Cavaso e io naturalmente continuai gli studi a Feltre. Iniziarono così gli spostamenti Feltre-Cavaso, qualche volta in treno e fino a Pederoba. Terminato l'anno scolastico, marzo-aprile 1944, mi congedai dai miei amici di Feltre. Ricordo Marietta del Fabbro che nel salutarmi mi mise in tasca una bomba a mano, raccomandandomi di farne buon uso. Scusate un attimo che trovo il nodo dell'Archeson. Era appena tornato a Cavaso, stavo per accingermi a salire in Archeson, un alto colle pascolivo, nodo di confluenza dei tre valli, sopra Possagno. Aveva già avuto un'importanza militare nella prima guerra mondiale, la sua cresta un po' pianeggiante arrivava fino al Grappa. Era stato scelto dai partigiani come base del loro comando e volevo andarci anch'io, come diversi dei miei compaesani, per entrare a far parte della brigata Italia Libera, orientata soprattutto verso il partito d'azione, comandata al Maggior Pierotti, quando venne a sapere che la notte di Santa Marina a Feltre, 19 giugno 1944, i tedeschi accompagnati da spie fasciste avevano fatto un eccidio. Erano stati uccisi il colonnello Zancanaro e suo figlio Luciano, mio coetaneo, ingegnere Vendrami, l'ex socio di papà, un certo De Paoli, e Romano Colonna, uno studente casualmente sorpreso dalla retata. E prima di continuare con la storia dell'arrivo all'Archeson, possiamo mettere uno stacco musicale a questi ragazzi.
Essere liberi, carne, solo per caso.
E rieccoci qua dopo aver ascoltato uno stacco musicale per questi ragazzi. Siamo arrivati all'arrivo di Piero sul nodo dell'Archeson, che come abbiamo sentito è una quota vicino al Monte Grappa, dove purtroppo nel settembre 44 fu fatto uno dei più grandi arrestamenti dei civili partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Altri furono arrestati, caricati su camion, portati in campo di concentramento a Bolzano. In questa occasione furono da parte di molti feltrini manifestazioni di grande solidarietà. Si dice che venissero addirittura lanciati sui camion dei portafogli. Tra gli arrestati fu anche Don Giulio Gaio, magnifica figura di prete e di antifascista, che subì percosse e maltrattamenti e vi fu inoltre obbligato a salire sul camion dove erano già i corpi senza vita di Zancanaro e di suo figlio, Luciano e di Vendrami. In seguito fu portato al carcere di Baldenic, dal quale uscì solo il 9 ottobre. Fui molto scosso dalla notizia, ringraziando comunque il cielo che almeno uno dei miei più intimi amici erano sfuggiti alla retata e all'eccidio. Durante il periodo in cui fui a Cavage, in attesa di salire in Archeson, quelli della Brigata Italia Libera, per evitare sorprese avevo chiesto a mio cugino Umberto De Bon, che era direttore della latteria di Cavage, di poter pernottare in quell'edificio, dato che c'era una cameretta che allora non veniva usata. Accadeva infatti che ogni tanto i repubblichini facessero delle puntate nell'abitazione per levare dei giovani, e De Bon acconsentì. E così la sera andavo a rifugiarmi lì. Sotto il cuscino tenevo sempre la mia berretta calibro 9, compagna inseparabile che mi dava sicurezza. Silvio, un antifascista sanguigno, organizzatore e animatore della resistenza al nostro paese, già da tempo aveva fatto sapere che avrebbe gradito in Archeson sia la mia presenza che quella di mio fratello, perché in quanto studenti avremmo potuto dare anche altri maggior stimolo di adesione al movimento. In Archeson, saltuariamente, c'era anche Pierotti, vi era invece quasi sempre il tenente Berto Rizzo, suo aiutante. Silvio, però, per distribuire le forze, si spostò quasi subito in Archesette, il colle più basso, naturale continuazione dell'Archeson verso la Valle del Piave, dove prese il comando del settore numero 3, del quale in seguito io stesso feci parte. In Archeson, settore numero 2, restarono Bruno Galeazzo, il tenente Berto, Dino Panno, al settore numero 1, da Miette sul dorsale a Monfenera a Montetomba, vi erano Boito, Ceccato, Armando Drusian, Michelin, il Negus. Al settore numero 5, Monte Madal, sopra Alano, Leo Menegozzo e Giovanni Marin. Al numero 4, altri come il capitano Lovigo Todesco, che dal numero 2 passò poi a Campocroce. Il numero 3, l'Archeset, era un gruppo consistente, ne faceva parte anche di carabinieri che avevano abbandonato la loro caserma per non sottostare agli ordini tedeschi e dei fascisti. Li comandava Stefan Hutt. Poi, con un gruppo di bersaglieri, allontanatisi anche loro da una caserma. Di Cavaso mi ricordo Fiori Benintendi, Silvano Salvestrin, Tony Mazzon, Tony Favre, Luigi Stefanin, Albinetto Suini, Alfredo Ballestini, Collino Loira, Ferdinando Rizzotto, Pietro Mogavero, Silvio e naturalmente sottoscritto. La Brigata Italia Libera Archeson era composta al massimo della sua forza da circa 250 uomini, non tutti in montagna. l'armamento era di tipo leggero, ma dopo i lanci venuti alle mura nella zona verso il Feltrino migliorò un poco grazie a due mitragliatrici Breda, di cui una difettosa perché il paracadute con il quale era stata lanciata non si era aperto bene e l'arma aveva cozzato violentemente sul terreno. Il mio gruppo numero 3 aveva un Bren e tre mitragliatori Breda, due di quali erano stati assegnati al tenente Spartaco di paracadutisti a Salvestrini e a me. Nonostante diffuso qualcuno che aveva anni di guerra alle spalle, dunque con molta più esperienza di me, Spartaco decise così perché a suo parere noi due sparavamo molto bene ed avremmo svolto efficacemente l'importante funzione di supporto al tiro di squadra. Sentì però che mi assumeva una grande responsabilità e inoltre lasciai a malincuore la mia carabina, a cui tenevo molto e che era molto precisa, i più armati solo di fucile e muschetti, munizioni poche. Il tenente Renzo, il cui gruppo è dislocato nella zona Castelli Monfumo, che era sempre agli ordini del maggior Pierotti, riuscì a ottenere il lancio di una ventina di Sten, mitra inglesi, lancio che venne effettuato nella zona delle mura che noi ricevemmo e che ricevemmo noi dell'Archeson. Avute le armi, il tenente Renzo fece venire su i suoi uomini perché le prendessero in consegna e le provassero. Fu messo allo scuro di un balcone contro il muro dell'albergo ed ogni uomo venne consegnato un mitra con caricatura a 30 colpi. Ognuno doveva sparare contro quel bersaglio da una distanza di circa 20 metri. Molti di quegli uomini non avevano mai sparato con un mitra, così il bersaglio ne uscì con poco danno. A noi della montagna, abituati a non sprecare un colpo, questo non fece certo una buona impressione. Tre miei amici e compaesani, Guido Dalpian e Tony Favero, che in seguito a diversi bandi di reclutamento e assistenza alle loro famiglie, si erano presentati per essere allati nella formazione della Repubblica Sociale Italiana, dopo poco tempo però si pentirono e decisero di disertare. Per un po' rimasero nascosti. Tony Favero, su iniziativa di mio fratello e mia, si rifugiò dalla nostra parente, la Clelia, nella sua casa dei Pieve di Cavaso. A un certo momento però deciso di salire in montagna con noi, così mio fratello ed io ci prodigammo con il tenente Silvio perché fossero accolti nella nostra formazione. Avuto il consenso, salì con loro verso l'Archeson. Il giorno prima però io e mio fratello avevamo avuto una piccola avventura con quel del settore numero 1. Un partigiano di questo gruppo, insospettito della nostra presenza sul tomba, si mosse da Miette verso di noi per accertarsi di chi fossimo. Mio fratello, seccato per il modo invadente di costui, quando arrivò a tiro gli puntò contro la pistola e lo disarmò, cosa che naturalmente quello non gradì e se la legò al dito. Il giorno dopo io passavo di là con Dapian e Favero per accompagnare il comando in Archeson. Il comando del posto numero 1 era tenuto da Armando Drusian di Pederoba, che conosceva molto bene sia Favero che Dapian, ed era al corrente la loro intenzione di arruolarsi nella Brigata Italia Libera, ma in cuor suo aveva una gran voglia di dare loro una piccola lezione. Così, quando la sentinella ci avvistò, mandò diverso di noi tre uomini armati, uno era chiamato il Negus, uomini che io non conoscevo. Quando furono vicini ci chiesero chi fossimo e in quale intenzione fossimo sul tomba. Io mi presentai e dissi che ero autorizzato al tenente Silvio ad accompagnare al comando in Archeson Favero e Dapian, che volevano entrare a far parte della nostra formazione. I tre fecero finta di non capire e di non conoscerci, capì subito la loro intenzione di vendicarsi il giorno prima, quando mio fratello disarmò uno di loro e di dare una lezione ai due signorini e a quei due figli di famiglie benestanti che si erano presentati alla RSI. Dissero in modo sbrigativo che avevano avuto dal loro comandante l'ordine di farci camminare scalzi fino ad Amietto, una distanza di circa 300 metri. Guido Dapian mi ricordò poco tempo fa la mia reazione alquanto violenta verso di loro, ma questi si dimostrarono immovibili. Tony Favero, forse per evitare il peggio, incominciò a togliersi le scarpe, mentre Guido Dapian disse che preferiva gli tirassero un colpo in testa che poi lo gettassero giù per il pendio. Poi invece anche lui fece come Favero, capendo che in fondo quello era lo scotto da pagare per entrare nella formazione. A quel punto, per solidarietà, anch'io feci altrettanto. Raggiunto l'Archeson, misi il tenente Silvio al corrente di quanto avvenuto. Il tenente Silvio mi diede un messaggio per Drusian, in cui lo invitava a farmi le sue scuse. Con Drusian ci fu un chiarimento e ci riappacificammo. In seguito, anzi, dimostrò simpatia per me, tanto che un giorno mi disse che avrebbe avuto il piacere di avermi con lui in azione. Questo però non avvenne mai. Dal primo giorno in cui salì in Archeson insieme a mio fratello Guido Dapian e Tony Favero, ricordo nitidamente un fatto molto curioso. Arrivati all'albergo abbandonato, dove era dislocato il grosso della Brigata Italia Libera e sede del comando, non trovavamo quasi nessuno. Solo al belvedere avevamo trovato di sentinella Benintendi, che si dimostrò molto contento di vederci e ci accompagnò per un tratto di strada. Erano tutti fuori per qualche azione, non c'erano il tenente Silvi né il tenente Berto, solo Bruno Galeazzo che stava daffando per preparare il rancio, insieme ad altri due. Non avevano ancora terminato di salutarci che dal posto di vedetta che guardava verso Possagno scese traffellata la sentinella e con preoccupazione ci informò che stavano venendo su dei fascisti. Raccattammo immediatamente qualche fucile che era all'interno appoggiato a una parete. Noi eravamo momentaneamente armati solo di pistole, ci precipitammo verso il punto che era stato segnalato. Notammo anche noi due delle figure vestite di nero che salivano lentamente, un po' sparpagliate, e a occhio nudo non si riusciva a distinguerle bene perché erano a circa un chilometro di distanza. All'ordine di mio fratello di aprire il fuoco partirono due colpi, più di avvertimento che altro data la distanza. Gli spari rintronarono per tutta la valle e come per incanto quei fascisti si diedero a precipitosa fuga. Solo allora ci rendemmo conto che non erano fascisti, bensì preti. Lo capimmo dal buffo atteggiamento che assunsero quando si tirarono sulle cotole per correre meglio. Erano ospiti dei padri del Cavani, inoltratisi inavvertitamente lungo la valle verso l'Archeson. Fra le nostre formazioni non raramente accadeva che riuscisse a infiltrarsi qualcuno con sentimenti non proprio patriottici. Questo accade anche in seno alla nostra brigata. Un certo personaggio, denominato il Milanese, riuscì a cattivarsi la fiducia del suo maggiore Pierotti, che lo accettò nella nostra formazione e gli affidò il comando di 6 o 7 ragazzi, tra i cui 2 anche di Cavasio, fratelli Orsenigo. Il gruppo si accampò in una caserma non molto distante dalla Maga Paradiso. Dopo qualche tempo giunse in Archeson delle lamentele riguardo al comportamento di certi partigiani che ad Alano e a Fener erano stati entrati in alcune case di fascisti e presunti tali, facendosi consegnare la radio, vestiti o altro. Pierotti ne rimase molto sorpreso, non essendo certo sua abitudine a far agire i suoi uomini in quel modo. Ordinò immediatamente delle indagini, in seguito alle quali scoperse che l'autore di quei furti non era altro che il gruppo del Milanese. Pierotti ci ordinò subito di provvedere al suo arresto e al disarmo dei suoi uomini. Il giorno dopo, alle 3 del mattino, circondammo la caserma nella quale si trovavano, dopo aver piazzato 2 fucili mitragliatori in posizione dominante ed aver dichiarato che eravamo partigiani del numero 3, intimammo agli occupanti di uscire con le mani in alto entro 5 minuti, in caso contrario avevamo aperto il fuoco. Il Milanese uscì con i suoi prima che scadesse il termine stabilito. Egli fu arrestato e imprigionato alla vedetta, luogo dove tenevamo rinchiusi i tedeschi fascisti catturati. I suoi uomini, invece, furono cacciati dalla formazione. Per poter svolgere con maggiore celerità le azioni in pianura, il mio gruppo fu spostato nella zona del Monte Tomba, precisamente nella villetta di montagna dottor Giovanni della Favera. Un giorno, improvvisamente, la villetta venne presa di mira dal tiro di un 149 prologato, piazzato in batteria dalle camicie nere a bocca della serra. Ci trasferimmo allora dietro il tombo nella caserma da Zuccaro. Di quella volta, quando il primo colpo esplose una 50ina di metri davanti alla villetta, ricordo che Silvio stava facendosi la barba con lo specchietto attaccato a un albero. Naturalmente ci fu un fuggi-fuggi generale per metterci il riparo dietro il costone che guarda l'ano, sul dock. Subito dopo venne centrata la casella che stava a sud della villetta, poi colpi caddero tutto intorno alla palazzina, la quale, essendo bassa, non fu colpita, rimase inaspettatamente indenne. Dentro la villetta erano rimaste le nostre armi, il nostro equipaggiamento, più naturalmente i viveri. Se un colpo avesse centrato la casa, saremmo rimasti indifesi senza vettovaglie. Io e Silvano tacitamente ci prodigavamo per mettere in salvo tra un colpo e l'altro tutto ciò che ci capitava fra le mani, dando naturalmente la preferenza alle armi. Dal principio, essendo freschi, riuscivamo a portare i materiali in salvo dietro il costone, ma poi non ce la facevamo più e allora lo disseminavamo dentro qualche buca o trincea dell'ultima guerra. Sentivo Silvano dietro di me respirare affannosamente, probabilmente era generato la malattia, tubercolosi, che poi doveva colpirlo. Io cercavo di incitarlo a resistere, a continuare a correre e a proporsi in salvo dietro il riparo. Ormai non ce la facevamo proprio più e le granate scoppiarono molto vicine, coprendoci anche di detriti e terriccio. Solo alla fine uno dei nostri compagni venne a darci una mano, non ricordo però chi fosse. Poi i pezzi di artiglieria allungarono il tiro, le granate che vedevamo passare sopra le nostre teste andarono a esplodere in Archeson e al Pizze, dove c'entrarono anche una stalla uccidendo una mucca, e il pericolo cessò. Ricordo una frase di Tony Mazzone: risale la pelle, va bene, ma no, così. Probabilmente gli altri pensavano che la villetta non potesse essere colpita, che i nostri sforzi non fossero necessari. Tra le azioni incompiute in quel periodo ci fu il prelamento di alcuni fascisti di Possagno, tra cui un fotografo Avvocato Rossi. Silvi, che tutti conoscevano come persona impulsiva e irritabile, in questo caso manifestò la sua grande bontà d'animo. La madre di uno di questi fascisti era molto preoccupata per la sorte del figlio e Silvi, nonostante vi fossero in pattuglia dei repubblichini, non si fece muovere da quella casa finché non la vide tranquillizzata. A lui toccò ben altra sorte quando cadde in mano loro. Altro particolare, l'avvocato Rossi stava a camminare in montagna e Silvi lo fece salire sul dorso del mulo che Ferdinando Rizzotto, nipote di Anea, conduceva. Giunti in Archeson e interrogati dal maggior Pierotti, furono tutti rilasciati. Noi non eravamo troppo contenti di questo fatto. Se qualcuno di loro fosse stato veramente una spia, noi avremmo corso un serio pericolo, perché nonostante avessimo usato una certa cautela, potevano trapelare informazioni sulla nostra consistenza e su tante altre cose. Già altre volte avevo avuto modo di rendermi conto della montata d'animo di Silvi. Ricordo l'interrogatorio che il nostro Stefanuto, comandante di un gruppo di carabinieri che si erano uniti a noi in montagna, dovette fare un sergente della GNR che avevamo catturato. Mio fratello Angelo, io e qualche altro ci allontanammo e Silvi venne via con noi per non partecipare all'interrogatorio. Stefanute voleva delle informazioni e per ottenere non guarda tanto per il sottile. Questo sergente venne poi scambiato con uno di nostri che era stato preso dai fascisti. Lo scambio venne dalla villa di padre di Possagno. Lo scambio fu effettuato dal gruppo di inglesi che erano con noi. Devono aver fatto un bel effetto i fascisti questi giovanottoni alti e biondi con divise cachi nuove, avute all'ultimo lancio, tutti perfettamente armati di Sten. E poi come quella volta che appena arrivato in montagna ero di vedetta in bocca della forca. Erano le 3 di notte e nessuno arrivava per il cambio. Ero lì a 3 ore pieno di freddo e di sonno, così persi le staffe e sparai un colpo in direzione del tetto delle Archesette. Quando arrivò uno di nostri a darmi il cambio, mi disse che Silvio era molto arrabbiato, che aveva sentito i suoi rimproveri. Silvio invece non mi disse nulla. Preso il dottor Gino dalla favola, si era rifugiato uno slavo di nome Drago, che sapeva suonare molto bene la fisarmonica e a volte veniva a trovarci su in Archeson. Quando Drago era con noi, magari si fermava anche la notte, il nostro Silvio, che era spesso triste e malinconico, presidiva forse la sua sorte, stendendosi sugli occhi gli chiedeva: Drago, suonami quel bel tango. E lo slavo iniziava a suonare, le parole della canzone dicevano: vieni a danzare questo languido tango, per non domandarsi il passato rimpiango. Silvio allora appariva felice e si abbandonava ai suoi pensieri. Scusate, sono tutte le blocco di foto. 1000 partigiani sul grappa. Da molti segnali ormai trapelava quello che sarebbe stato uno dei più massicci rastrellamenti effettuati alle forze nazifasciste contro i partigiani. Spesso delle pattuglie arrivavano fin sotto le nostre postazioni per assaggiare la nostra consistenza e alla minima reazione sparivano. Un distaccamento di brigate nere riuscì in parte a bruciare una casella sul Monfenera, mi pare quella di Baliana. Nel luglio del 44 capimmo che qualche cosa stava preparando contro di noi, anche per il sopraggiungere di un aereo di ricognizione tedesco Cicogna, che volò a bassa quota per ispezionare la zona. Eravamo ancora in Archesette, lungo tutta la valle del Pizze. Mi precipitai in casera per prendere un mitragliatore, ma quando uscì l'aereo si era già allontanato. Il primo posto di blocco a essere attaccato ai nazifascisti nell'agosto del 44 fu il Madal, cioè il nostro, numero 5. Fu attaccato a forze ingenti, con fuoco di accompagnamento di mortai 81 e mitragliere da 20 mm con pallottole incendiarie. In rinforzo partì subito il mio gruppo, quello di Cavaso, nonostante fosse appena ritornato a un'azione. Stefan Hunt si offerse di andare lui con i suoi, ma noi non accettammo. Sul Madal c'erano Maria e il tenente Menegozzo, volevamo essere noi a correre il loro aiuto. Ricordo che Silvano ed io, per fare più in fretta, esortammo dal crepitare del mitragliatore dei nostri compagni attaccati. Attraversammo direttamente con il mitragliatore Breda il paese di Alano, nonostante la presenza di camion nemici. Quando giungemmo in cima, i tedeschi e i fascisti si erano già ritirati e trovavamo i nostri provati e un po' aneriti dal fumo delle incendiarie. Marini ci fece festa a modo suo, volle provare il nostro mitragliatore. Menegozzo mi spiegò quanto era venuto, non nascondendomi la sua preoccupazione per la potenza di fuoco dei nostri nemici. La vita in montagna si svolgeva tra turni di guardia, raccolta di legna, pulizia, addestramento all'uso delle armi. Io e Silvano eravamo pignoli in questo. Naturalmente senza sprecare munizioni, ci addestravamo al tiro e anche al lancio di qualche bomba manussippe, quella tipo ananas avuta dai lanci. Il rancio era sufficiente, preparato da un carabiniere, bello grasso che fuggeva da cuoco. Un particolare che ci stupiva era che, mentre noi tutti risciacquavamo spetto la ciotola, Tony Favaro non lo faceva mai. Cercavamo di tenerci puliti il più possibile, mentre due partigiani che erano capitati fra noi e che rimasero per un breve periodo non avevano alcuna cura della persona, così che qualcuno notò a un certo momento la presenza di qualche pidocchio. Un giorno io e Silvano prendemmo di sorpresa i due e facemmo far loro un bel bagno nella posa dove le mucche andavano a beverarsi. Ogni 2 settimane ottenevo un permesso per recarmi a casa, lavarmi bene e rifocillarmi. Il segnale per i miei, naturalmente di notte, erano dei piccoli sassi tirati contro il balcone. Mia madre correva subito da prima, io stavo con loro qualche ora e poi ritornavo in montagna. Mio fratello non si è adattato alla vita di montagna, dopo qualche giorno se ne tornò a casa, però fu notato, così un giorno dei militi della Guardia Nazionale Repubblicana andarono a casa per arrestarlo, riuscì a non farsi trovare, però per rivalsa arrestarono il papà e lo portarono a Spossagno. Silvio lo venne a sapere, ma non mi informò subito di questo, temendo il mio colpo di testa. Comunque, dopo qualche giorno, rilasciarono insieme ad altri, tra cui anche il padre del nostro Giovanni Marin, che quando i fascisti gli dissero che l'avrebbero fucilato, rispose tranquillamente: e va bene, tanto dai 60 ai 70 pochi che scampa. Anche Guido Dappian, forse ritenendo insufficienti le nostre forze, lasciò la montagna per poi trasferirsi nella Gordino, dove aveva dei parenti. Nei giorni della liberazione ritornò in ogni modo a Cavaso, dividendo con noi tutti i pericoli. Nel 2000, durante una passeggiata in Nevegal, Guido Dappian rievocò i tempi della guerra e ricordò in particolare 4 episodi che lo colpirono e che gli lasciarono un certo segno: quello in cui fu obbligato a camminare scalzo, quello degli spari contro i preti scambiati per fascisti e l'affermazione di un paio di nostri che non erano di Cavaso nei suoi riguardi, e cioè che egli era figlio di un grosso commerciante che perciò avrebbe potuto trarre vantaggio in situazione. È stato anche per aver udito questo discorso e mi disse che decise di abbandonare la sua formazione e portarsi nella Gordino. Il quarto episodio mi riguarda direttamente. Una sera mi accingevo a coricarmi dopo una giornata quanto faticosa, quando nel piano inferiore della casera eravamo in Archesette e io ero fra quelli che si erano sistemati nel piano superiore. Alcuni si misero a discutere animatamente e non si decidevano. nonostante le mie perpetue richieste, smettere a chiudere la porta. Io ero stanco e forse con qualche linea di febbre, per questo avevo anche freddo. Così a un certo momento persi la pazienza ed esplosi un colpo di pistola in direzione della porta. Naturalmente in cui un punto in cui non avrebbe potuto colpire nessuno. L'ambiente zittì immediatamente, la porta venne chiusa e potei finalmente dormire. Guido ne fu molto impressionato. Ricordo che una volta, in occasione di una puntata che i fascisti intanto facevano per sedare le nostre forze, Silvi non c'era, la sentinella ci avvertì che stava salendo verso di noi una pattuglia di camicie nere. In mancanza di Silvi, le decisioni venivano prese da Silvano, da me, feci piazzare due fucili mitragliatore, dando ordine di aprire fuoco solo a mio comando. Ormai era verso l'imbrunire, alle nostre spalle il monfenere e il tombo in cui tenevano rispetto e soggezione. Osservai un attimo i miei compagni, erano tranquilli, nessun segno di paura nei loro volti. In quell'attimo mi venne una strana idea, per dimostrare che non li temevamo, quando la pattuglia di camicie nere era già a circa 300 metri, non fece aprire il fuoco, bensì feci intonare la canzone Monte Grappa, tu sei la mia patria. I fascisti si fermarono immediatamente e, come per incanto, si dileguarono. Del periodo dell'Archesette ricordo con grande entusiasmo i lanci effettuati in zona delle mura. La nostra brigata ne ricevette due, uno per l'Archeson e per l'Archesette, l'altro per il gruppo tenente Renzo della zona di Monfumo, la vallata Mura e Cason del Sol, grande e spaziosa. Si addiceva benissimo allo scopo e questo lancio esteti di persona fu un'esperienza davvero esaltante. Sapere che dal cielo un aereo amico avrebbe provveduto a rifornirci di armi, munizioni e vestiario, e scarpe in particolar modo, di quelle difettavamo proprio, l'unico paio di scarponi che avevo lo usavo solo quando dovevo andare in azione o gli spostamenti di un certo rilievo. Quando si era in distaccamento usavo non solo io delle scarpe qualsiasi o di sandali. Nella notte venne accesa di fare, l'ora stabilita, ed ecco il rumore del motore di un aereo, dopo alcuni passaggi e inizio il lancio. Il vedere scendere dal cielo quei paracadute che ci portarono degli aiuti concreti è un ricordo meraviglioso ed emozionante, che a distanza di tanti anni è ancora vivissimo. Non eravamo più soli e c'era qualcuno che si prodigava per noi, il morale saliva alle stelle. Ricevevamo delle casse di bombe a mano SIPE, quelle tipo ANAS, due mitragliatori Bren, due mitragliatrici Bren 37, munizioni, divise e scarpe. Fu in quell'occasione che il paracadute di una delle Breda non si aprì completamente e nell'impatto con il terreno l'arma subì dei danni e successivamente non fu più affidabile. Al secondo lancio, quello per il tenente Renzo, non poté assistere perché correva voce che il nemico non fosse a conoscenza, c'era il timore che tentasse un colpo di mano per impadronirsene. Così i posti di blocco e i punti di veneta furono potenziati e messi al massimo allerta. Il posto numero 3 dell'Archesette aveva una zona importante a controllare, la bocca della forca. Il tenente Silvi dispose che questo punto non fosse solo protetto dalla solita sentinella armata di carabina o moschetto, bensì da un fucile mitragliatore. Così ricevette l'incarico di potenziarlo e qui avvenne un fatto curioso che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Mentre la sentinella di turno si era allontanata per essere arrivata dall'altra che doveva dare il cambio, mi trovai solo della notte. Con questa responsabilità, quella stessa notte, alcuni dei nostri che operavano più che altro in pianura, tra cui i pari di Salvestro e Luis Carretta, avevano prelevato da un commerciante che faceva mercato nero alcune bottiglie di rum e con un camioncino stavano salendo a noi per festeggiare l'avvenimento. Naturalmente avevo già iniziato le bevute e, presi dall'euforia, di tanto in tanto sparavano qualche colpo in aria. Io certamente non potevo immaginare tutto questo e pensai così i colpi fossero stati sparati al nostro posto numero 1, Miette, dove stavano Boito, Drusiani, Negus e gli altri, per contrastare il veicolo nemico che si era verso di noi. Il rumore del mezzo si avvicinava sempre di più ed era nervi tesi al massimo. L'altra sentinella ancora non arrivava e quindi la responsabilità di difendere la postazione gravava solo su di me. Tolsi la sicura alla Breda, tesi col cuore che mi batteva forte, pronto ad aprire il fuoco se veramente fosse stato un veicolo nemico. Ormai mancava solo qualche tornante, ma mi sei trovato di fronte. Fortuna volle che ci fosse una schiarita e del chiarore della luna distinse chiaramente il camioncino con i nostri. Intimai loro l'alto e si fermarono di botto. Alcuni scesero e mi vennero incontro e quanto mi ricorrombero mi si avvicinarono facendomi festa. Li redarguì aspramente per quanto avevano fatto e dissi loro che avevano corso un bel rischio, ma erano troppo allegri e non ci badarono. Dopo avermi dato qualche pacca sulle spalle, risalirono sul camion e proseguirono verso l'Archeson. Noi, quando eravamo all'Archesette, non avevamo compiti da svolgere, facevamo spesso una capatina a Maga Paradiso, dove ci venivano sempre offerte una fetta di polenta e una scodella di latte fresco che non rifiutavamo mai. All'Archesette avevamo il nostro lancio, che però per le nostre giovani vite non era sempre sufficiente. Anche da Miette andavamo spesso e per noi con l'allenamento che avevamo andare dall'Archeson al Miette erano proprio 4 salti. Recentemente ho ripercorso in macchina quella strada con il mio genero Luciano, mia figlia Paola e Nori di Crespano, a distanza di più di 50 anni. Mi sono chiesto come potevamo fare tutta quella strada lungo le ripide scorciatoie, così come se nulla fosse, ma allora era molto importante per noi. Era veramente uno svago andare fin da Miette, parlare con quelli del numero 1 e con i Miette e bere qualcosa in loro compagnia. Il comandante della brigata Italia Libera A un certo momento si trasferì con alcuni uomini a Campo Croce, istituendo così la Brigata Italia Libera a Campo Croce. Questo valle ufficiale ebbe una triste sorte, il suo distaccamento fu investito improvvisamente da un attacco nemico ed egli cadde combattendo. Triste sorte ebbero pure sua madre e la sorella, prelevate da casa e poi uccise entrambe. Dell'Archesette mi viene in mente un altro episodio. Eravamo pochi giorni che ci eravamo sistemati nella malga. Quando giunse una staffetta avvertendoci che il grappa era stato attaccato, dovevamo correre subito in aiuto. Prendiamo tutte le armi e le munizioni disponibili, ci avviamo in fretta verso l'Archeson. Qui i ragazzi del numero 2 erano già tutti allineati con le armi in spalle e ci unimmo a loro. Dopo un po' giunse un ufficiale del grappa che si parlò di patria e di libertà, mentre davanti a noi, esposti nella finestra dell'albergo, sventolava la bandiera verde, bianca e rossa, con ricamate a mano le parole Brigata Italia Libera Archeson. Questo raduno venne ordinato forse per mettere alla prova se eravamo pronti al combattimento con il nemico. Quella piccola bandiera, fatta e ricamata a mano, fu nascosta sulla d'astellamento. Io poi riuscii a recuperarla e oggi è conservata da mio fratello Angelo. Il CLN forse non credeva niente all'astrellamento, scambiando il gran movimento di autocarri, uno lungo la pedemontana, come normali avvicinamenti di truppe del fronte. Noi invece non avevamo dubbi e sapevamo che presto sarebbe stato un attacco. Secondo noi era impossibile, inutile difendere Grappa con le nostre sole forze, dato che questa montagna brulla e senza alberi era poco adatta alla guerra partigiana. Se il comando unico avesse dato ordini più precisi ed avesse ad esempio spostato per tempo le formazioni in altre zone per sfuggire all'inevitabile accerchiamento, molte vite sarebbero state risparmiate. Gli alleati avevano promesso lanci consistenti di armi anche pesante come mortai e mitragliere da 20 mm, più un lancio di paracadutisti e la protezione aerea durante l'attacco, ma di tutto ciò neppure l'ombra. Probabilmente perché sapevano che i tedeschi avevano abbandonato il progetto di creare sul grappa una linea difensiva e la zona quindi aveva perso ogni interesse strategico. A ragione di ciò le formazioni del grappa furono lasciate al loro destino e ci fu anche una sorta di beffa, il lancio di una ventina di carabine arrugginite. In tempi recenti venne a sapere che nel periodo agosto-settembre 44 il comando alleato decise di riottare i lanci di rifornimento verso Varsavia, dove insorgeva la resistenza polacca verso la Bosnia e il Montenegro. Al posto numero 3, al quale io appartenevo, si era attestato sul Monte Pallone, la parte di Pedrola, Alano, Cavaso e Possagno. Sarebbe stata questa linea a subire il primo urto e non avevamo dubbi sull'andamento dell'operazione. E io col mio binocolo guardavo con nostalgia la mia casa, dove erano i miei genitori. Ormai non stavamo più nella villetta del dottor Giovanni. Dormivamo nell'addiaccio delle trincee che già ospitarono i soldati italiani e francesi nel 17 durante la Grande Guerra. Il rancio veniva preparato dalla casera da gamba appena sotto di noi, praticamente davanti alla nostra linea, circa 200 metri sotto la strada. Angelo Salvestri, il papà di Silvano, fungeva da cuoco e soleva scherzando lamentarsi che non aveva mai visto le cucine sistemate davanti alla prima linea. Il Monte Pallone era così difeso da 4 fucili mitragliatori, un Bren e 3 Breda. Una Breda l'aveva Silvano ed era puntata sul versante di Possagno. Un altro Breda l'avevo io, che era sistemato a pochi metri sotto la croce del pallone. Tenevo di mira il versante di Pedroba e Cavaso. Un po' più in basso, sulla sinistra, il gruppo bersaglieri controllava il versante di Alano e Pedroba. Sulla destra, appena sotto la mia postazione, Stefano Unto con il gruppo carabinieri difendeva come me il versante Pedroba e Cavaso. Per giorni, nell'agosto del 44, fumo oggetto del tiro di mortai del 31, piazzati sul versante di Alano, ma fortunatamente la maggior parte delle granate ci sfioravano e andavano a esplodere sui valloni del Brendal. E con questo, direi, ultimo stralcio della lettura del libro di Piero Bonotto, I banditi dell'Archeson, ricordi un partigiano del Grappa, uno breve stacco musicale, anzi mettiamo la sigla di chiusura, ci sentiamo a mercoledì prossimo con Memoria Resistente con la continuazione del libro appunto di Bonotto, I banditi dell'Archeson. Quindi a sentirci a mercoledì prossimo, ciao a tutti.
Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigiano per scacciare l'invasore all'istante, non domani, per scacciare l'invasore. E si arrossano le bandiere, tinte nel sangue del partigiano, giù dai monti a Valdeschiera, sotto il fuoco avanti. la valle schiere, sotto il fuoco avanti va, i tedeschi e i traditori saranno scacciati con la char. Il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mare. Il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mare. Combattiamo per vendita. Famia e atrocità, combattiamo perché l'Italia viva in pace e in libertà, combattiamo perché l'Italia viva in pace e in libertà.
E terra e acqua e vento, non c'era tempo per la paura. Nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini. E prima di dormire, un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette, di pane e miele a chi li do. Sette come le note, una canzone gli canterò. E piogge e neve e gelo, e vola e fuoco insieme al vino. E vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita, prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette di pane e miele, a chi li do? Non li darò alla guerra, all'uomo nero, non li darò.